La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso. Notizie, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quanto c'è da sapere sull'Ancona 1905. Questo programma è offerto da
G-Planet. È da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca in formato del nostro sito www.gplanet.it.
Punto Biancorosso.
È uscita a testa alta dall'Arena Garibaldi Anconetani l'Ancona, però ha confermato di avere evidenti limiti offensivi. Il solo Cognini, che ha dilapidato una nitida opportunità per il pari, non può bastare per reggere il peso di un reparto che fatica terribilmente a graffiare. Ma attenzione, perché siamo soltanto alla seconda giornata e tante cose potrebbero addirittura migliorare. Non è tutta da buttare la prestazione del goleador, che comunque è finita sotto la lente d'ingrandimento per quello che riguarda le critiche, e appunto ci vuole un attimino di pazienza prima di dare giudizi verdetti nei confronti dell'attacco biancorosso. Ci limitiamo senz'altro a raccontare quella che è venuta fuori nella partita di Pisa sabato sera, una partita dove l'Ancona appunto ha raccolto tantissimi applausi. Il Pisa ha meritato di vincere, ma se l'Ancona fosse riuscita a pareggiare non sarebbe stato senz'altro un dramma. Di questo e di altro parleremo questa sera, cari ascoltatori. Buonasera, la buonasera vi giunge da Paolo Papili, messaggi al 334 35 20 488, diretta chiocciola radiotua.it per quello che concerne la mail. Naturalmente l'SMS è valido anche per WhatsApp, vi state divertendo in questi giorni a scriverci proprio sulla linea WhatsApp, che ricordo ancora essere 334 35 20 488. Ringraziamo ed un saluto più che doveroso anche al nostro direttore Stefano Fera, che sta curando la parte tecnica e che tra poco interverrà a tutti gli effetti in sede di commento con rassegna stampa e riflessioni, anche grazie appunto ai vostri spunti. Sarà una serata piena di ospiti, tanti contributi, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati da adesso fino alla fine della trasmissione. Alle 18.39, vi ricordo ancora, 334 35 20 488, ci fermiamo per il primo break pubblicitario, a tra poco.
Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Dal 1980, gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato.
Nuovo All-Inclusive Expandable. Tutto illimitato verso Wind, 100 minuti veri, 200 sms e 1 giga. E la espandi come vuoi.
Ora pure al telefono.
Fra noi Wind parliamo quanto ci pare anche nel West. Una camomilla, Jack.
Una camomilla.
Hai ragione, una è poco. Fammela doppia.
Il punto Wind ti aspetta ad Osimo, in via Don Sturzo, 3536. Tappezzeria Alessandrelli. Dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Una pausa con gli amici, uno spuntino veloce ad Ancona, Matis Caffè. Oltre alle succulente colazioni, da Matis Caffè vi aspettiamo per pranzi veloci e da lunedì al sabato tutte le sere pausa aperitivo. Matis Caffè organizza feste di compleanno, laurea e tanto altro. Matis Caffè è ad Ancona in via Torresi 115. Info 071 21 11 225. Chiuso la domenica. All right. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a
te. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Dagli studi di Radio Tua nuovamente buonasera e buon ascolto. Alle 18.42 vi rinnovano i saluti il nostro direttore Stefano Fera, la parte tecnica e Paolo Papili. Messaggi al 334 35 20 488, la linea SMS WhatsApp, diretta a @radiotua.it. Potete seguirci anche in streaming audio, streaming video dal sito www.radiotua.it, anzi .com, generalmente sempre guarnito di notizie. Andiamo a raccontarvi adesso quello che è accaduto nell'ultimo turno di campionato. L'Aquila 0, Pontedera 1, Lupa Roma 1, Rimini 3, Maceratese Lucchese 1-1, Pisa ancora 1-0, Sant'Arcangelo Teramo, Savona Carrarese sono le partite rinviate, l'ennesime, Siena Prato 0-0, SPAL Pistoiese 2-1, Tutto Cuoio 0, Arezzo 1. Continua la volata della SPAL che ha punteggio pieno con 9 punti, Pisa 6, L'Aquila 5, Rimini, Maceratese, Pontedera, Lucchese, Arezzo 4, Ancona, Siena 3, Carrarese, Sant'Arcangelo e Tutto Cuoio 2, Prato, Pistoiese 1, Lupa Roma 0, Savona e Teramo ripartiranno dal meno 6. Questi sono i verdetti usciti nell'ultimo turno dal campo con la classifica che abbiamo appunto riferito. Il prossimo turno l'Ancona giocherà contro l'Aquila allo stadio del Conero. È stato fissato per sabato l'impegno casalingo, il primo dalla partita con l'Aquila. Avevamo finito a maggio e riprendiamo proprio per la prima volta in questa stagione con l'Aquila. Ci sono tanti movimenti alla luce di questa partita, non si sa bene se l'orario verrà confermato dalle autorità, perché ad Ancona ci sarà la notte bianca come ben sapete, quindi le forze dell'ordine potrebbero essere impegnate in forze nel centro di Ancona per gestire questa festa. Però sono per ora ipotesi, voci di corridoio che noi naturalmente verificheremo cammin facendo da qui a venerdì prossimo. Al momento rimane appunto confermato la partita al fischio d'inizio alle 20.30. Scrive subito Paolo, che ringraziamo per il suo pensiero. Capisco le tante difficoltà, capisco l'esperienza, capisco tutto, ma la non buona gestione della comunicazione da parte del nostro DS non va bene in una piazza già depressa di su. Non puoi dire che stai trattando Succi appena 3 settimane e fare certe dichiarazioni oggi, pensiero del nostro radioascoltatore. Noi a proposito di dichiarazioni andiamo subito a soffermarci, prima di dare il via agli ospiti che si intervalleranno ai nostri microfoni, alle dichiarazioni espresse da Giovanni Cornacchini subito dopo il fischio finale in sala stampa. Con un po' di rammarico il tecnico fanese si è concesso naturalmente ai nostri microfoni, ha fatto un po' il punto della situazione, amareggiato per il risultato ma soddisfatto sicuramente per il tipo di prestazione.
Punto Biancorosso.
Mister, ieri appunto Biancorosso hai detto comunque andrà l'Ancona a fare la prestazione. L'Ancona ha giocato a calcio.
Sì, secondo me ha fatto una partita quasi perfetta, no? Perfetta, ma insomma ha giocato secondo me un ottimo calcio contro Pisa, sappiamo che è una squadra di grande qualità, con tanto pubblico a seguito, quindi sapevamo delle difficoltà che andavamo a trovare, però secondo me i ragazzi hanno fatto una partita strepitosa, quindi per la prestazione sono veramente molto contento, per il risultato c'è il rammarico, però fa parte del calcio.
Di solito chi gioca a calcio poi perde?
Ma no, non è sempre così, dai. Un episodio che ti ha condizionato, ci sta, dai, purtroppo ci sta. Sicuramente non è un risultato probabilmente giusto, però ci sta.
Ha vinto l'esperienza del Pisa, le individualità dei neroazzurri?
Ma non lo so, ripeto, noi secondo me abbiamo fatto una gara importante, abbiamo cercato di essere molto attenti, soprattutto inizialmente sapevamo che partivano forte, quindi dovevamo tenere botta soprattutto i primi minuti, perché poi la partita sarebbe venuta anche come l'avevamo preparata noi, quindi era tutto sommato le cose stavano andando bene, poi abbiamo preso un gol e poi insomma non siamo riusciti a recuperare, abbiamo avuto 2 o 3 occasioni secondo me importanti, però insomma fa parte del calcio, è un risultato probabilmente ingiusto, però ci sta.
Nell'unica sbavatura della partita fondamentalmente?
Sì, fondamentalmente sì, mi sembra che insomma abbiamo tirato poche volte in porta, una squadra forte, quindi i ragazzi sono stati bravi, sono stati in campo in una maniera giusta, questo mi fa ben sperare, sono convinto che si può fare bene.
Cosa hai detto di Mariano finita la partita?
Facile dire, parlare con cioè, adesso non gli ho detto assolutamente niente, non è il caso in questo momento.
Anche qui avevamo toccato questo argomento, un giocatore che deve crescere, lo si vede anche da queste cose.
Ripeto, ha sbagliato perché chiaramente ha sbagliato, ma adesso colpevolizzarlo troppo sarebbe ingiusto. Sicuramente è stato un danno per noi notevole, però fa parte anche lì della crescita. quindi dobbiamo essere bravi ad aiutarlo, a non sbagliare più, perché sennò è dura, sennò è veramente dura.
Ci hai pensato fino all'ultimo sullo schieramento, alla fine hai riproposto Mallus e Konaté, giocatori che ti davano più garanzia. Cartola ha fatto la sua grande partita e anche l'altro baby Lombardi non ha deluso.
Sì, no, ti dico la verità, Mallus e Konaté sono una delle certezze, si trova una meraviglia, secondo me ha fatto oggi una partita strepitosa, appunto, ripeto, un giocatore davanti che ha la fisicità, ti poteva mettere in difficoltà i due esterni, i due giocatori bravi. La linea difensiva ha lavorato bene, dico, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo sbagliato una piccola volta, ci hanno punito, ma quando hai tu qualità come al Pisa, chiaramente se mai tu sbagli ti punisce, però il campionato è lungo, siamo alla seconda, io sono sinceramente molto fiducioso, sono contento della prestazione, sono enormemente contento della prestazione e del risultato chiaramente no.
E l'attacco, l'unica cosa che ti preoccupa in questo momento?
In questo momento non mi preoccupa niente, non mi preoccupa niente, ripeto, dobbiamo ripartire da quello che abbiamo fatto di buono. Le cose sono tante, abbiamo creato due o tre situazioni, dobbiamo essere un po' più bravi nel concretizzarle, però anche lì c'è tempo e dobbiamo essere bravi a maturare anche da quel punto di vista lì.
Un Gattuso come è andato? Duello in panchina?
Ti dico, ha un rapporto strepitoso con lui, io l'ho visto in pratica crescere, quindi quando io giocavo in prima squadra a Perugia lui era ragazzino e già si faceva vedere, insomma, che aveva grande personalità, grande voglia di arrivare, mi sembra che abbia fatto molto molto molto, un rapporto molto bello con lui.
Un'ultima battuta su Adamo.
Deriva dal fatto che ho bisogno di un giocatore d'attacco, più d'attacco. In mezzo secondo me non volevo toccare niente perché sia Paoli che Bambotti hanno fatto veramente molto bene. Quindi... No, Casiraghi ha fatto molto bene il primo tempo, la fascia sinistra ha lavorato veramente molto bene secondo me. Si sono trovati molto bene, anche che chiaramente non è il suo ruolo, no, che predilige, perché lui è un interno di centrocampo, però ti dà equilibrio, insomma, un giocatore che sa giocare a calcio. Ha fatto bene, sono molto contento, ripeto, poi dopo la fine è cambiato, ripeto, poi in 10 dopo 2, con questi due è quasi impossibile recuperare. Anche se abbiamo avuto lo stesso un'altra situazione dove dovevamo lasciare un pochettino più.
Grazie mister Cornacchini e buon rientro ovviamente.
Punto biancorosso.
18.49, torniamo in diretta con la prima puntata della settimana, a darvi nuovamente i saluti convenevoli, Stefano Ferra, il nostro direttore alla parte tecnica, e Paolo Papini, tanti messaggi come di consueto al 334 35 20 488, gli sms e whatsapp. Dunque, nel contributo audio registrato dal sottoscritto in sala stampa all'Arena Garibaldi, con grandissima lucidità, Giovanni Cornacchini, allenatore dell'Ancona, ha analizzato la sfida, in ultimo ha chiamato in causa proprio la cerniera di centrocampo, ha chiamato in causa Lorenzo Bambozzi e l'altro più esperto Paoli, ma proprio Bambozzi è collegato con noi al telefono, salutiamo e ringraziamo per essere con noi, ben ritrovato.
Ciao,
come stai?
Bene, grazie.
Nella bolgia di Pisa te la sei cavata alla grande, dico.
Grazie, no, dispiace per come è andata, però penso che abbiamo fatto una bella partita con personalità e comunque la prestazione l'abbiamo fatta, abbiamo messo in difficoltà una delle squadre che sono quelle, diciamo, che puntano a vincere il campionato, quindi siamo soddisfatti per come è andata, un po' dispiaciuti per il risultato.
L'analisi finale, la chiosa, non so se sei d'accordo, Pisa forse ha meritato la vittoria, però se l'Ancona in qualche maniera l'avesse riaggiustata non sarebbe stato da gridare allo scandalo, ecco.
Ma no, secondo me appunto come ti ho detto, loro sono stati bravi a concretizzare quell'occasione che hanno avuto, magari su un errore nostro, però ecco, è una grande squadra, una squadra forte, magari vince le partite anche così. Noi ce l'abbiamo messa tutta, la partita secondo me è stata fatta molto bene, con personalità, e quindi non abbiamo niente da rimproverarci, ecco.
In sede di commento ho detto che l'Ancona ha giocato a calcio, il Pisa no, nel senso che i neroazzurri di Gattuso forse sono stati abili a sfruttare l'individualità dei singoli, quando ti presenti con Ciani, con Lupoli, quando negli altri reparti hai comunque giocatori di esperienza con qualche primavera magari sulle spalle, come dimostra poi l'innesto di Mannini nella ripresa, tutto viene un pochino più facile. Però nella coralità della manovra io credo che sia stata una grande Ancona.
Sì, io sono d'accordo perché è vero, loro soprattutto davanti hanno giocatori importanti, giocatori che hanno fatto anche categorie superiori, quindi possono risolvere le partite da soli con una giocata. Quindi Quindi secondo me siamo stati lo stesso bravi perché gli abbiamo concesso poco, però comunque sia gli è bastato quel tiro, quell'occasione per portare a casa la vittoria. Ecco.
Tra l'altro propiziato da un nostro disimpegno sbagliato, forse uno dei pochi della serata, con queste squadre qua purtroppo si cade con facilità.
Sì, sicuramente è stata anche un po' di sfortuna perché magari loro, ecco, noi abbiamo sbagliato un'uscita, il tiro che hanno fatto poteva andare meglio per noi, invece è andata come è andata, sulla ribattuta hanno fatto gol, quindi potevamo essere anche un po' più fortunati noi, però.
Un'altra cosa che a me è piaciuta molto, Lorenzo, mi è piaciuta tantissimo la maniera con cui avete reagito, vi siete approcciati alla gara. Non era facile per una squadra comunque composta da molti giovani affrontare una formazione blasonata come quella pisana nella bolgia, nell'inferno dell'Arena Garibaldi, quasi 8.000 sugli spalti. Quindi anche qua c'è stata una grandissima prova di personalità da parte vostra.
Sì, sicuramente abbiamo dimostrato di essere anche una bella squadra compatta, un gruppo compatto che nonostante lo svantaggio sapevamo che stavamo facendo bene e magari sì, soprattutto all'inizio, siamo anche inizio campionato, un ambiente del genere può un po' condizionare l'inizio di partita, può mandare le cose a favore della squadra che gioca in casa, del Pisa, però abbiamo dimostrato cioè abbiamo avuto una grande reazione, secondo me, e apposta per questo, secondo me, ci poteva stare anche il pareggio.
A proposito di condizionamenti, come giudichi dal tuo punto di vista chiaramente la direzione arbitrale?
Ma sinceramente non so come giudicarla, perché
io ho avuto la sensazione che ci siano stati molti cartellini spesso distribuiti male. Ad un certo punto il direttore di gara, che non è che abbia inciso così negativamente sul risultato della partita, abbia un po' più graziato i giocatori del Pisa che picchiavano a ripetizione, a volte con gli stessi giocatori, e prima di vedere un cartellino è passato un po'.
Sì, però come hai detto tu, non penso che ci siano stati errori da parte dell'arbitro che hanno condizionato la partita, quindi poi dopo sono tutte cose un po' che si può andare anche oltre, ecco, se già si avesse magari con un errore l'arbitro condizionato la partita sarebbe stato un po' più grave, però magari è anche un po' d'esperienza dei giocatori loro che sono stati bravi e furbi a non farsi ammonire.
Due situazioni forse ci sono state, un po' dubbie, un po' incerte. Io non me ne sono accorto in diretta in entrambe le occasioni, quindi alzo le mani, chiedo a te che sei stato protagonista indiscusso sul terreno di gioco. La prima è la gomitata che Cognini avrebbe rifilato sotto la gradinata a un giocatore del Pisa. Le immagini, insomma, hanno chi vedeva la partita e ascoltava la radiocronaca su Radio Tua diceva: guarda che vi è sfuggito, c'è stata questa situazione, l'arbitro non se n'è accorto, è andata bene così. L'altra, e qui proprio alzo le mani perché non, anche rivedendo il rallenti, come si diceva una volta, non riesco a pronunciarmi, gol di Ciani sarebbe viziato da un fuorigioco dubbio? Ne avete parlato anche negli spogliatoi, perché si è dato risalto alla conclusione di Verna e la respinta magari non irresistibile di Lori, e poi il rilancio purtroppo è andato male di Malus, però a quanto pare ci poteva stare secondo te un fuorigioco? Oppure non so, come avete analizzato la ripresa questa situazione?
Ah, guarda, ti dico, per il primo episodio, quello che hai detto di Cognini, io dal campo non mi sono accorto di niente, ho un po' sentito così, anche chi ha visto la partita, di questo episodio, però io dal campo non mi sono accorto, si vede che ero girato, non ricordo neanche bene la situazione, e quindi non lo so. E il gol del Pisa... Non essendoci, non ho visto proprio il fermo immagine che fa vedere se fosse fuori gioco o no al momento del tiro, però cioè, sono episodi, ecco, che se cioè, ormai sono andati così, ecco.
Certo,
se l'arbitro
certo.
Magari vedeva quella cosa di Cognini, che io ti ripeto non ho visto, poteva giudicarla in maniera diversa, o lo stesso se Mari avesse visto un fuori gioco, staremo a parlare di tutt'altra partita, ecco.
Ti chiedono messaggi dei nostri radioascoltatori al 334 35 20 488, linea SMS e WhatsApp. Bambozzi, non ti è sembrato che i giocatori del Pisa fossero più furbi, provocandovi continuamente per farvi prendere i cartellini? Te lo scrive Simone.
Ma come ti ho detto prima, tu hai nominato dei giocatori, quello lì magari, quei giocatori importanti hanno l'esperienza per tutto.
Sì, ma Nini mi è sembrato un po' troppo provocatorio nei confronti di Di Mariano, che poi ha sbagliato a reagire, però da come è entrato sul terreno di gioco mi sembra che i due hanno subito bisticciato e Mannini poi ci ha messo tutta la sua esperienza. Questa è una chiave di lettura che ho notato dalla tribuna ad una certa distanza, poi voi in campo sicuramente...
Sì, magari, ecco, magari come hai detto tu, loro hanno giocatori che hanno esperienza anche per queste cose e hanno anche furbizia che poi dopo causano questi episodi.
Ancora messaggi, a me il Pisa non ha impressionato granché, quest'anno può darsi che ce la faranno, però se giocano come sabato è molto difficile. Questo è il commento di Red Bull, che salutiamo e ringraziamo per aver inviato questo pensiero. Da queste due prime giornate che impressione ti sei fatto, Lorenzo? All'insegna dell'equilibrio come un po' l'anno scorso, oppure pensi che sia tutto da decifrare, visto che il Teramo non ha mai giocato e si è rinforzato molto nell'ultimo periodo?
Ma guarda, siamo ancora all'inizio, quindi fare una previsione penso sia troppo presto ancora. Per ora, per queste due partite, mi sembra veramente equilibrato il campionato, è una dimostrazione appunto la partita che abbiamo fatto noi sabato scorso a Pisa, ecco.
Questo è più simpatico di messaggio, eh? A Bambò tira da fuori aria in porta e penetra dentro, a area alla Vidal, se no quando segniamo? Beh, l'accostamento è importante, Bambozzi Vidal.
Importante.
Ci siamo come caratteristiche, ci siamo?
Ma non lo so, non è che non lo devo dire io sicuramente provo quando il mister mi dà l'opportunità di giocare al meglio e di fare le cose che so fare al meglio, ecco.
È un Bambozzi più maturo quello che stiamo vedendo?
Non lo so.
Il mister sta puntando molto su di te, magari a differenza dell'anno scorso, cioè significa che in questo momento nelle gerarchie tattiche rientri nei suoi piani, rientri tra i titolari, quindi merito tuo.
No, ma sicuramente, cioè, sono contento di questo e sono contento della fiducia che mi dà il mister di questo periodo, senza dubbio, ecco. Poi dopo, comunque è il terzo anno che sono qui e l'esperienza se ne fa, ecco.
Certo.
Quindi magari anche quello aiuta a crescere e a migliorare.
Ancora messaggi dei nostri radioascoltatori, 334 35 20 488, ti chiedono, ma la domanda è anche rivolta a me, se oggi Morgan si è allenato alla ripresa.
Sì, si è allenato.
Speriamo che sia un giocatore che possa aiutarci in questa stagione. Senti, a chi critica l'attacco in questo momento cosa rispondi?
Ma rispondo che secondo me è presto e verrà anche il tempo per far gol, per creare molte occasioni, per arrivare in porta. Poi ho sentito anche magari anche degli attacchi verso Cognini che secondo me sono immeritati, perché durante tutta la partita fa veramente un lavoro grandissimo, anche il lavoro sporco, e nonostante questo riesce a essere presente quando serve in area di rigore o comunque per crearci l'occasione. Quindi secondo me è una questione di tempo e prima o poi verrà il momento giusto, ecco.
Prende un sacco di botte, si sacrifica tantissimo, peccato che ancora non è riuscito a graffiare sotto rete, ha avuto quella possibilità per pareggiare alla mezz'ora dopo che il Pisa aveva sbloccato la gara, purtroppo c'è stata una bella risposta del portiere, lui non ha che non è che ha calciato così bene, però sono sicuro anch'io che si sbloccherà prima o poi. L'essenziale è avere fiducia della squadra, dell'allenatore, e questo non gli manca. Che cosa vi ha detto il mister oggi alla ripresa?
Noi?
Avete rianalizzato la partita?
Sì, il mister contento della prestazione fatta, contento del carattere della squadra, del fatto che non ha mollato mai e che con personalità siamo andati a Pisa, abbiamo fatto la partita e ce la siamo giocate fino all'ultimo. Poi ovviamente dispiaciuto come tutti del risultato, perché siamo consapevoli che potevamo tornare a casa con almeno un punto, però ormai è andata così e quindi voltiamo pagina e pensiamo all'Aquila.
Vi riscatterete nel turno casalingo, finalmente torniamo a giocare in casa. Da prima, quando ribadivo ai nostri radioascoltatori i risultati, già andavo avanti giustamente, visto che inizia una settimana impegnativa che porterà al confronto di sabato con l'Aquila. Abbiamo concluso il campionato scorso con l'Aquila, riniziamo tra le mura amiche dopo il precampionato, Coppa Italia e varie cose contro gli abruzzesi. Speriamo che l'esito della partita sia come quello di maggio.
Sì, speriamo. Siamo contenti di ritornare a giocare in casa, speriamo ci sia tanto pubblico e di riuscire a vincere, perché stiamo facendo bene e ecco, speriamo appunto di fare una bella figura sabato e ce la metteremo sicuramente tutta.
Pubblico ritrovato in trasferta, un bel segnale, Prato e Pisa, con la vicinanza e l'affetto dei tifosi più caldi che vi hanno incitato dall'inizio alla fine, è già un buon risultato questo, no?
No, sicuramente fa piacere, sicuramente ti dà quella carica anche quando sei fuori casa, ti accorgi della presenza dei tifosi che si fanno sentire per tutti i 90 minuti e quindi è una carica e ti spinge a trovare la concentrazione per fare bene, per non mollare mai, quindi senza dubbio è una cosa positiva, una cosa bella, e siamo contenti che hanno fiducia in noi, che notiamo che ci stanno vicino, che ci apprezzano sempre, e quindi questo ci può fare solo che piacere, ecco.
Continua così, Lorenzo, le soddisfazioni arriveranno anche per te, non solo per l'Ancona. Ci sentiamo presto.
Grazie
al centrocampista dell'Ancona, Lorenzo Bambozzi, per la sua disponibilità e partecipazione. Una bella partita per il centrocampo dell'Ancona e per lui in particolare nella sfida di Pisa, anche se si è perso purtroppo. Bisogna rimboccarsi le maniche e affrontare con maggior serenità una settimana che porterà la sfida casalinga, la prima finalmente, con l'Aquila, orario fissato dalla Lega alle 20:30, ma chissà se ci saranno dei cambiamenti da qui in avanti. Cercheremo di monitorare questa situazione, perché ad Ancona c'è la notte bianca e di conseguenza potrebbero esserci dei cambiamenti per ordine pubblico, addirittura oggi si vociferava questa cosa, e noi lavoreremo sopra. Al momento non vi allarmate, è fissata per le 20:30, quindi cercheremo di informarvi come facciamo di solito tutti i giorni da qui a venerdì per seguire questa cosa. Ma non era meglio che la società facesse una proposta di contratto ragionevole a Tavares anziché orientarsi su Morgan? Lo scrive Gianluca. Due giocatori diversi, Morgan è un trequartista, Tavares è un attaccante, ieri è andato a segno tra l'altro nei minuti conclusivi all'esordio con il Messina regalando 3 punti, sono state fatte delle scelte che dobbiamo assolutamente rispettare da parte della società. Bella partita dei nostri, ma non andiamo in porta e non tiriamo, davanti ci vuole qualcosa, soprattutto per il bene di Cognini che si sta assorbendo le critiche per errori finali di mercato del DS. Comunque grande grinta e bel gioco, per il resto bellissima atmosfera all'arena davanti a tutto quel pubblico, mi sono proprio divertito, ce lo scrive Giampaolo. Un attaccante arriverà sicuramente, perché anche a livello numerico non ci siamo, ci sarà da comprendere solo se questa soluzione sarà fatta prima della sessione invernale di mercato o appunto nel periodo di gennaio. Ormai è andata così, sono state fatte delle scelte, ci saranno stati anche degli errori, però Cornacchini deve continuare per forza di cose a lavorare sul materiale che ha a disposizione, quindi è giusto incoraggiare chi al momento sta facendo dei grossi sacrifici per cercare di buttarla dentro. Riferimento, come faceva prima Bambozzi, a Cognini non è per caso, è praticamente voluto, perché il ragazzo corre, sgomita, si impegna tantissimo, copre, taglia, cuce, però lì davanti non riesce a concretizzare. Se rimarrà tranquillo, io sono sicuro che si toglierà anche lui delle belle soddisfazioni. detto questo, è assolutamente incompleto l'attacco dell'Ancona, ma è un dato di fatto. Vogliamo sentire il nostro direttore Stefano Fera, così facciamo un po' di rassegna stampa.
Buonasera, sì, abbiamo iniziato la scorsa settimana con la rassegna stampa, tutto quello che è stato scritto sull'Ancona il giorno dopo il match. Allora partiamo subito con il Corriere Adriatico, con la notizia che non riguardava il calcio giocato direttamente, era l'addio a Castagnino, la notizia che era apparsa sul Corriere Adriatico. Il calcio dorico in lutto per la morte di Claudio Castagnino, aveva 73 anni, era uno dei pilastri dell'Anconitana degli anni 60, gli ex compagni lo ricordano come un baluardo insuperabile in campo e un grande uomo. Beh, doveroso un saluto in apertura ovviamente a chi non c'è più. Rimaniamo sul Corriere Adriatico, prima pagina, il titolo dedicato all'Ancona, l'Ancona non graffia e viene sconfitta a Pisa, poi ovviamente si sviluppa all'interno con il refrain del pezzo appunto preso in prima pagina, l'Ancona non graffia, diventa e deve arrendersi. Su questa linea anche gli altri quotidiani, e buona la prova dei dorici, il Pisa segna solo su un errore di Lori, ma in attacco è notte fonda, proseguiva il cappello iniziale sul Corriere Adriatico. Il resto del Carlino, l'Ancona pende sotto la torre, i dorici KO in trasferta, non sfatato il tabù di Pisa, giocano bene ma capitolano all'Arena Garibaldi. Messaggero, l'Ancona spuntata, si ferma a Pisa, la squadra di Conachini si fa sorprendere da Cani al 19°, Cognigni graziato dall'arbitro per una gomitata, fallisce il pareggio, personalità e gioco, si sente la mancanza di un finalizzatore, brutta serata per Di Mariano, si fa espellere appena entrato. In quattro righe raccontato grosso modo tutto il match. Andiamo un po' più sul dettaglio, ripartendo dal Corriere Adriatico. Ovviamente con iniziamo con la firma, non dico ovviamente, al contrario, con la firma di Daniele Tittarelli, perché ovviamente avrei detto Paolo Papili, ma lo troviamo il pezzo di Paolo. Cornacchini puniti nell'unico errore, la prestazione comunque mi fa restare fiducioso. Sfrappa, che oggi è così tanto gettonato sui messaggi che stanno giungendo al 334 35 20 488, fra poco andremo a leggere. Nonostante la sconfitta, il DS biancorosso parla di una prova di personalità, un altro attaccante, vedremo. Sfrappa, se giochiamo così ne perderemo poche, il commento a caldo, poi l'abbiamo sentito proprio con in diretta da Paolo Papini. Rimaniamo appunto con Paolo Papini. Buona prova dei dorici, il Pisa segna solo sugli errori di Lori, ma in attacco è notte fonda. Andiamo a vedere due righe proprio dal pezzo di Paolo. Confermando le carenze strutturali nel reparto offensivo, urge intervenire al più presto per rinforzare il reparto offensivo, che ha bisogno di esperienza e qualità. Fra poco andremo con le pagelle, facciamo un salto al resto del Carlino, nel pezzo di Aldo Gaggini. Non c'è speranza per l'Ancona, ogni volta che scende l'Arena Garibaldi, dorici ben guidati da Cornacchini, bella prestazione dei biancorossi. Il limite dell'Ancona, dice Gaggini, che avrebbe un organico già importante per puntare all'obiettivo grosso, è proprio in prima linea, manca una prima punta efficace e non per caso si parla del ritorno di Mastro Nunzio. Il Messaggero, pezzo firmato in questo caso da Ferdinando Vicini, due righe anche sul suo commento. Una buona Ancona lascia tre punti pesanti al più esperto Pisa, l'1-0 punisce oltremodo. Emergono i limiti in area di rigore avversaria, anche se la squadra dimostra personalità e carattere. Un po' tutti sullo stesso punto per quello che riguarda la formazione, Paolo.
Sì, sul mercato poi una piccola precisazione, si è riparlato nella serata di Mastro Nunzio, ma non verrà mai, ecco, la chiosa del capitolo mercato, no, è al momento svincolato, continua ad esserlo, non ha avuto la possibilità di trovare altre squadre, l'Ancona l'aveva cercato ma è mancato proprio l'accordo definitivo e quindi non lo troveranno sicuramente in questi giorni, salvo situazioni incredibili di cambiamento.
Passiamo alle pagelle, come hanno visto i giornalisti, i giocatori dell'Ancona in campo. Si parte con il Messaggero, visto che abbiamo chiuso col Messaggero. Il peggiore in campo per il Messaggero è Di Mariano, 4, la sua partita dura 5 minuti, il tempo di cadere nella provocazione di più esperti avversari e farsi buttare fuori direttamente. Non raggiungono la sufficienza, Cazzola 5,5, Lori 5,5, Cognigni 5. Il 6 viene dato a mister Cornacchini, la sua Ancona sul campo è una corazzata come il Pisa per farsi rispettare sul piano del gioco e della personalità. Raggiunge la sufficienza e lo supera, secondo il pagellino del messaggero Pedrelli, a cui viene dato un 7. Ancora un'ottima prestazione del terzino, tiene bene la posizione, non molla, un metro chiude del tutto il possibile, si fa trovare pronta la lettura tattica, non rinuncia mai alla possibilità di spingere. Dal messaggero al resto del Carlino, non raggiungono la sufficienza in parecchi per il resto del Carlino, ovviamente quello che prende meno di tutti e di nuovo è Di Mariano con un 4, manata a Manni e finisce quasi subito sotto la doccia. Dicevamo, in tanti non hanno raggiunto la sufficienza per il resto del Carlino: Cognini 5,5, Casiraghi 5,5, Paoli 5,5, Cazzola 5,5, Conate 5,5, Lori 5,5. La sufficienza per il Carlino va solamente ad Adamo con un... supera più che sufficiente, diciamo, Adamo, a cui viene dato un 6,5, a Cornacchini viene dato un bel 7, la sua squadra è ben messa in campo, nessuna prestazione individuale esaltante, ma l'Ancona difende con ordine e lotta su ogni pallone. Chiudiamo la tabellina quindi con la pagellina con il Corriere Adriatico, andiamo subito a vedere chi è che... al solito viene giudicato il peggiore in campo, in questo caso è Di Mariano, anche per il Corriere Adriatico si prende un 4, entra e poco dopo si fa buttare fuori per un colpo gratuito, deve maturare in fretta per adeguarsi tra i professionisti. Tra coloro che non raggiungono la sufficienza, Lori 5,5, stesso punteggio per Lombardi e Bussi, Casiraghi 5,5, Cognini 5,5. A Cornacchini il Corriere Adriatico dà 6, prepara bene la partita, una volta sotto sceglie le giuste contromosse, purtroppo in attacco non ha molte alternative da gestire, più che sufficienze per Pedrelli che prende un bel 7, l'ex di turno spinge cross affinché la benzina ne ha nelle gambe.
E queste erano le pagelle.
E queste erano le pagelle. Però, sbilocando su internet, abbiamo trovato anche un sito che è il Tutto Lega Pro. Top e flop, secondo il sito, per quello che riguarda il match di Pisa-Ancona. Noi ci interessa solo la versione Ancona. Al top per Tutto Lega Pro c'è Paoli per l'Ancona. E ovviamente per il flop, ancora una volta, Di Mariano per la sua espulsione subito dopo l'inizio del match. Rimaniamo ancora su internet perché c'è il lancio da parte del sito ufficiale dell'Ancona con la prevendita della gara Ancona-L'Aquila. Se rimarrà la partita di sabato alle 20:30, c'è una bella notizia che forse è passata inosservata, invece penso che sia importante, perché per la prevendita si parla dell'apertura del botteghino al Pala Prometeo Extra. Quindi per sabato, nel caso la partita si giocasse in serata alle 20:30 come previsto attualmente, i botteghini del Pala Prometeo Extra rimarranno aperti dalle 17 alle 20:30. È stata aggiunta un compenso extra per i diritti di prevendita, 1,50 euro per la curva e 2 euro per la tribuna rispetto ai prezzi indicati.
Quindi non ci sono scuse, potete andare allo stadio, quindi troverete il botteghino
esatto,
aperto.
Esatto, per la prima volta possiamo dire che si ritorna ad avere un botteghino aperto, non è il botteghino al Del Condoro, è il botteghino presso il Pala Prometeo Extra.
Dove però, sono le biglietterie attualmente.
Dove sono state, ultimo periodo sono state lì, quindi c'è poco da fare, però il botteghino è aperto. Quindi oltre alla Booking Show, la possibilità da questo sabato, speriamo che sia una cosa insomma da adesso in poi, e il giorno della partita, di trovare il botteghino aperto. Una delle tante proteste che erano state alzate da parte dei tifosi nella scorsa stagione, che non potevano, si lamentavano di non poter acquistare all'ultimo momento il biglietto per entrare al Del Conero. Anche questa barriera sembra sia stata abbattuta, quindi nel caso che la partita venga giocata sabato alle 20:30, verrà giocata in ogni caso, forse non saranno le 20:30, forse sarà un po' prima, però in ogni caso avete anche la possibilità di acquistare il biglietto all'ultimo momento presso il botteghino di nuovo aperto al Pala Prometeo Extra.
Benissimo, 334 35 20 488 la linea SMS e anche WhatsApp, ci sono tanti messaggi da leggere, tra poco lo faremo, ma alle 19:16 noi ci fermiamo per il break pubblicitario, state con noi perché non mancheranno altri contributi da proporvi a tra pochissimo per altri argomenti di sicuro interesse.
Punto Biancorosso. Insieme a te siamo cresciuti, con le radici nel nostro territorio e lo sguardo verso l'alto, per essere più grandi e competitivi. Prometeo Estra Luce e Gas, la tua energia, sempre vicina, ancora più forte. Prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi! Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato ad Eda Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta.
Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo ad Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Connected, Connected, Computer New File, assistenza e vendita di PC per montaggi video, consulenza e assemblaggio di sistemi software e hardware per montaggi video anche in tempo reale, soluzioni dal principiante al professionista, accessori per internet e grafica, Computer New File, corso Carlo Alberto 84, info 071 28 14 097, www.computernewfile.com.
Da Computer New File continua lo sconto del 10% per gli abbonati dell'Ancona e per i soci di Sosteniamo l'Ancona.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet. Al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca in formato del nostro sito www.gplanet.it.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Sono 19:20 a Punto Biancorosso, ben ritrovati cari ascoltatori, entriamo nel vivo della seconda parte della trasmissione. A salutarvi c'è sempre la voce di Paolo Papili che risponde ai vostri messaggi al 334 35 20 488, linea SMS e WhatsApp. Avete sentito nel break precedente, prima del break precedente, anche la voce del nostro editore Stefano Fera, che è impegnatissimo nella parte tecnica, con lui un po' di rassegna stampa per movimentare la puntata e per incrementare soprattutto i vostri SMS, sono tantissimi anche questa sera, perché sulla respinta sbagliata di Lori c'erano due di loro e nessuno dei nostri, comunque bravi. Purtroppo si è sbagliato qualcosa in quella serata e nell'unica disattenzione c'è stato sicuramente il gol del Pisa, che è stato fortunato con l'attaccante Ciani per il gol del Pisa, che ha castigato l'Ancona nell'unica sbavatura della serata, perché Malus e Konaté hanno faticato prima di prendere le misure all'attaccante albanese, ma poi si sono completamente adeguati al tipo di gioco del Pisa, che poi con un po' di fortuna e con un po' di esperienza ha portato a casa 3 punti. È davvero un piacere averlo ai nostri microfoni, non ha bisogno di presentazioni. Saluto subito Roberto Boninsegna. Buonasera Boninsegna.
Buonasera.
Grazie per aver accettato il nostro invito.
Prego, prego.
Aspettavo di vederla a Pisa per salutarla, visto che ormai è di casa, invece ha rimandato l'appuntamento. L'aspettiamo ad Ancona, magari, per vedere una partita?
Ma non si sa mai, non si sa mai. No, non, dovevo venire a Pisa, come eravamo d'accordo, purtroppo ho avuto dei problemi e non sono venuto. Ho letto i giornali, così ho parlato con della gente, quindi è stata una buona partita, ecco.
Una bella partita, sì, una bella partita, soprattutto un clima stupendo a Pisa, l'Arena Garibaldi, tanta gente, è sembrata di rivedere una partita di anni fa, ormai non siamo più abituati a vedere sugli spalti così tanto pubblico.
Beh, sì, è una città calda, città che ha fatto più di 8.000 abbonati, perciò insomma minimo ci sono sempre 10.000 persone, poi se le cose vanno bene aumenteranno di sicuro. Comunque è una squadra fatta per vincere, credo che Lucchesi si sia impegnato con la città nel giro di un paio d'anni di puntare alla Serie B. Certamente non sarà facile perché ci sono delle realtà diverse che puntano appunto alla B, e una di quelle quest'anno penso che sia la SPAL.
Sì, che partita fortissima, ne parlavamo anche in privato, non ha cambiato niente dallo scorso anno, dove già il rendimento era migliorato nella seconda parte della stagione, nel mercato ha potenziato addirittura l'organico, quindi non ci stupiamo se al momento ha 9 punti.
Vabbè, certamente, poi bisognerà vedere a gennaio le squadre che partono male oppure che non sono ai vertici della classifica cosa faranno, ecco, dopo ci sarà il mercato riparatorio di gennaio, e credo che il discorso valga per il Pisa che per la SPAL e per altre squadre, squadre che vogliono vincere assolutamente il campionato, anche se non è facile.
Un campionato, girone B soprattutto, che secondo lei doveva partire? Con tutto il calcio scommesse, tutte le storielle.
No, quello ne abbiamo già parlato, sono contrario, insomma la Lega insomma, si comportano male, insomma i campionati sono un po' falsati, ecco, bisognerebbe fare delle regole nuove. Non è possibile che si inizia sempre il campionato con delle squadre che devi concedere dei giorni per fare le squadre, una di quelle è il Teramo, ecco, non ha ancora iniziato il campionato, sono già state giocate diverse partite, insomma non mi sembra una cosa seria.
Forse un risarcimento da parte degli organi competenti verso la società abruzzese, perché stando al regolamento o faceva la Serie B o finiva in Serie D, si è trovato un compromesso, e questo compromesso mi sembra che ha portato addirittura a un periodo di tempo dove la squadra abruzzese si sia riuscita addirittura a rinforzare per poter disputare il campionato di Lega Pro.
Sì, purtroppo è già successo altre volte, vedi la Fiorentina che dicevano per ordine pubblico ha fatto la C2 invece di essere retrocessa nei dilettanti. Gli hanno concesso di fare la squadra questo periodo per intervenire, per andare sul mercato, credo. Ecco, cioè, sono cose assurde. Perciò il campionato, come quando ci sono delle squadre che partono sempre con meno punti, anche lì purtroppo non è giusto, ma è una pessima abitudine che condiziona il campionato.
Buonissima, ma lei che è un maestro di calcio, appunto come ricordavo prima, non ha bisogno di presentazioni, ma ci si riconosce almeno un po'?
Come?
Ci si riconosce un po' in questo calcio, con tutte queste polemiche sempre, che non sono mai mancate per la verità anche quando giocava lei, però calcio scommesse in estate, mi scrivo, non mi scrivo, fallisco, non fallisco, ripesco, è un disastro.
Sì, questo è un disastro, cioè, nel mio periodo non c'erano, sì, polemiche, quelle con gli arbitri, squadre blasonate, favorite.
Finiva lì però, a un certo punto finiva lì, non c'erano questi strascichi.
Sì, sì. No, questi strascichi, cioè, punti di penalizzazione non ne ho mai visti, ecco, anche si dà troppo spazio a gente che fa fallire le società, poi cambiano società, rientrano e poi li rifanno fallire, ecco, bisognerebbe essere più attenti nel concedere, nel dare la presidenza a certi personaggi, ecco. È inevitabile. Adesso poi la C2 è sparita, forse qualcosa è migliorato, ecco. Molte squadre squadre della C2 partivano, cioè tutti i gironi erano con molte squadre penalizzate. Adesso sparendo la C2 si va nei dilettanti, per vincere il campionato le squadre di dilettanti devono avere una base importante per fare la C1, ecco. Speriamo, ecco, questa dovremmo essere sulla strada giusta.
Abbiamo tanti messaggi dei nostri radioascoltatori che scrivono al 334 35 20 488, al telefono collegato con noi Roberto Boninsegna, primo sms scritto dal nostro ascoltatore. Bonimba, se nella finale col Brasile giocava Rivera avremmo vinto? Torniamo indietro.
Questa è una coltellata nello stomaco.
Ecco appunto, ci rifacciamo male questa sera alle 7:26, alle 19:27.
È una coltellata, c'ho ancora la ferita aperta, perché perdere una finale mondiale con il pallone d'oro dell'anno precedente, cioè Rivera, in panchina, questa è stata un'idea malsana del nostro mister, ecco. A distanza di tantissimi anni c'ho ancora il dubbio anch'io, nel senso che se il secondo tempo entrava Rivera, chissà. No, noi italiani siamo fatti in bandiera per farci del male, avevamo inventato la staffetta, cioè uno giocava bene il primo tempo, doveva uscire per far entrare l'altro. La staffetta Rivera-Mazzola è stata un'invenzione italiana, ecco. E nella finale forse Mazzola poteva benissimo rimanere in campo e Rivera però doveva entrare. Ma la ferita è ancora aperta.
È ancora aperta, ce ne rendiamo conto. Approfittiamo dell'argomento, visto che abbiamo parlato della nazionale italiana, una nazionale che fa sempre più fatica perché praticamente in Italia nelle squadre giocano tutti stranieri, non cresce più nessuno dal vivaio fondamentalmente.
Ma i giocatori buoni ci sono, però non riescono a giocare. Guardavo oggi delle squadre blasonate, a caso l'Inter ha 25 giocatori, ci sono 3 italiani. Come si fa a fare una nazionale con tutti questi stranieri? Purtroppo sono squadre che sono in regola perché il regolamento lo permette. E purtroppo facciamo fatica, abbiamo fatto gli ultimi due mondiali in un modo disastroso, sia in Africa che in Brasile siamo stati eliminati al primo turno. È una nazione calciofila come la nostra. Sono dei disastri, ecco, perché non si può, però c'è questo, il grosso handicap sono gli stranieri, i nostri ragazzi devono scendere di categoria e giocare in Serie B
o in Lega Pro, considerando anche i propri giocatori che sono arrivati così validi proprio nel Pisa, che ha affrontato nell'ultimo turno l'Ancona. Ad Ancona le vogliono bene, nonostante le categorie erano differenti, in qualche amichevole ha comunque portato tanto affetto e tanta considerazione nei suoi confronti.
Beh sì, sempre grazie, come le dicevo, è sempre stata una squadra simpatica l'Ancona, ci ho giocato tantissimi anni fa, mi ricordo il colore delle maglie, amaranto, no?
Bianco-rosso.
No, non c'era amaranto.
Beh, forse era un colore un po' più acceso, però i colori sociali bianco-rossi.
Bianco-rosso, come noi mantovani.
Sì, capito? Esattamente.
Però mi sembrava che fossero colori...
Beh, una volta andava bene tutto, no? Sui colori sociali, soprattutto la maglia, c'era la ditta che le faceva con un colore un po' più scuro, no? Un po' più acceso.
Ho capito.
Però, insomma, nelle partite che ha fatto ad Ancona ha lasciato buoni ricordi, soprattutto allo Stadio Dorico, specialmente allo Stadio Dorico, dove è lo stadio che avevamo.
Dorico, sì, certamente.
Un Ancona che è nel campionato di Lega Pro e che sta soffrendo un pochino perché nell'attacco attualmente manca un Boninsegna. C'è nel calcio italiano un Boninsegna che magari se ce lo suggerisce lo prendiamo per tempo.
Adesso fare dei paragoni è difficile, anche perché il sistema di gioco sono cambiati, il sistema di gioco è cambiato. E beh, poi sai, le squadre le fai con i soldi, se non hai soldi è difficile che un allenatore possa inventare di vincere dei campionati. I bravi allenatori sono quelli che si fanno comprare i bravi giocatori, cioè io sono dell'avviso che un allenatore può contare un 20-30% massimo, il resto sono i giocatori che fanno i risultati, perciò se l'Ancona soffre probabilmente ha bisogno di qualche giocatore importante. e se manca qualche attaccante bisogna tirarli fuori anche dal settore giovanile.
Assolutamente, Cornacchini è un bravo tecnico e sicuramente riuscirà a tirare fuori il meglio dei suoi, però così sconfessiamo un po' la bravura che aveva il mago Elenio Herrera, perché c'è un nostro ascoltatore che scrive: che ci dici del mago Bonimba? Se bastano avere i giocatori bravi, gli allenatori...
No, ma il mago è uno di quegli allenatori che si faceva comperare, aveva due squadre, si faceva comperare tanti giocatori.
La sapeva lunga.
La sapeva molto lunga. Perciò, però, se dopo vai a analizzare i giocatori che c'erano dentro, dici, va bene, il mago era bravo, ma da Corso, Mazzola, Suarez, Burni, Facchetti, era un misto nazionale italiana con spagnoli... E perciò insomma bravo lui a fare questa squadra come ha fatto Mourinho.
Certo.
Perciò, questo è assodato, se l'allenatore è bravo nel farsi comprare i grandi giocatori e fare le grandi squadre.
E anche i dirigenti bravi a scegliere le persone giuste, non a caso Lucchesi ha pensato a lei per affidargli un ruolo.
Non ancora.
Siete in trattativa?
Siamo in trattative, sì, sì. Comunque se dovesse andare in porto vado volentieri a Pisa, perché è una società importante della categoria che mira a fare il salto di categoria.
Va bene, noi ci ritroveremo senz'altro al più presto per ascoltarci, confrontarci e sentire altri commenti. Qui salutano Bonimba Gianluca, Barti 61, Gio 55 e tanti altri sostenitori dell'Ancona, ma ascoltatori della nostra emittente, che si sono subito armati di cellulare per inviare un pensiero a un ospite così gradito. Ci sentiamo presto.
Grazie, in bocca al lupo per l'Ancona. Grazie,
Greppi, grazie. Buonasera. Buona serata a Roberto Boninsegna, così gentile e disponibile ad accettare il nostro invito. Avevamo un appuntamento a Pisa, ma all'ultimo è saltato, gli avevamo promesso anche un collegamento radio che abbiamo rispettato, nonostante non abbia visto l'incontro, ci sembrava cortese e carino. 19:32, andiamo avanti con gli sms, tra poco vi proporremo sempre dei contributi che abbiamo raccolto all'Arena Garibaldi Anconetani, questa volta col direttore sportivo Sfrappa. Ci sono tanti messaggi al suo indirizzo che analizzeremo e commenteremo insieme. Intanto Gio scrive: non è una critica ma un argomento di discussione, una società a questo livello amministrato ai tifosi non mi convince. Se sei l'unico a fare una cosa, o sei il più furbo o il più stupido. Questo è il pensiero di Gio. È iniziato il campionato, ci sono stati tanti problemi da risolvere, molti altri ce ne saranno. L'invito, l'augurio, ciò che comunque ci auspichiamo è che si vada a trovare una soluzione migliore, che le cose cambino per il meglio. Al momento è anche difficile pronunciarci, ci sono state delle cose buone, altre meno, ma fa parte di ogni percorso calcistico. Allora, vediamo altri pensieri. Non credo che aprire il botteghino il giorno della partita possa aumentare il numero di tifosi, forse ancora da Pescara. Ciao, ben ritrovato. Beh, però era una precisa richiesta esplicita negli anni scorsi che avevamo commentato, ci eravamo battuti tanto che arrivasse una buona scelta finalmente di tenere aperti, non di chiudere i botteghini allo stadio. C'è questa novità quest'anno, come dovrebbe essere la norma, è senz'altro una notizia positiva. Chi mi chiedeva invece quanti abbonamenti sono stati sottoscritti, a 19:30 sono stati staccati 977 tagliandi, quindi ci avviciniamo alla quota 1000, non manca molto, 977. E sul discorso del botteghino aperto rimarco un'altra cosa: una società non deve dare alibi di nessun tipo ai tifosi, nessun tipo, deve creare in tutte le maniere la possibilità di farli confluire all'interno del settore, che sia gradinata, tribuna. Io ti do la possibilità, ti do tutte le possibilità per farti entrare, se poi una volta perché è caldo, una volta perché piove, una volta perché il botteghino è chiuso, una volta perché la cameranenza, il distributore finisce e non ha più possibilità con il credito, le stampe, una volta qui, una volta là, allora ci creiamo sempre degli alibi attorno per evitare di andare allo stadio. Qui la società, indipendentemente dall'orario, che non è colpa della società se si gioca la sera della notte bianca alle 20:30, ma della Lega che ha collocato in questo orario la partita, ci sono varie soluzioni per poter entrare allo stadio. La prevendita in settimana nei vari punti della Booking, il box di Piazza Pertini, che è un punto in una zona centrale che comunque fa il suo effetto. Intanto è stato riportato un po' di biancorosso nel grigiore generale della piazza e poi soprattutto c'è un punto in centro che era quello che lo stesso mancava e voi ascoltatori negli scorsi anni vi lamentavate che non c'era. Adesso che c'è questo punto cerchiamo di sfruttarlo per prendere i biglietti. Per chi non riesce ad andare in piazza Pertini nel circuito Booking Show, in ogni zona c'è il suo punto. Inoltre il giorno della partita, quindi chi decide di andare allo stadio può rivolgersi fino alle 20:30 al botteghino del Pala Rossini, che mi sembra una bella cosa, come da prassi doveva essere. Vi ripeto a questo punto: tabaccheria di Ferraro via Gigli 38, Car Caffè Vallemiano 33, distributore Eni via Camaranense vicino allo stadio, Ancona Point martedì e mercoledì dalle 15 alle 20, il venerdì dalle 10 alle 13, dalle 15 alle 20, il sabato dalle 10 alle 13. Ve l'ho detto velocemente, comunque fate pure riferimento all'Ancona Point per ogni dubbio, perché avete anche questa possibilità. E lo dico magari ai tifosi che non abitano ad Ancona ma magari sono di Falconara, Chiaravalle: l'Ancona Point è un buon punto di riferimento. Postazione di Piazza Pertini martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 20, botteghini Pala Prometo Extra dal sabato aperti alle 17, chiuderanno alle 20:30. Si ricorda che il prezzo dei biglietti acquistati presso i botteghini del Pala Prometo Est il giorno della partita saranno soggetti a maggiorazione di 1,50 € nei settori di curva e gradinata e di 2 € nei settori di tribuna rispetto ai prezzi indicati nel sito. Si ricorda inoltre che sarà possibile acquistare il biglietto sul sito della Booking Show. Attenzione, perché arrivano spifferi anche dal covo degli ultras, perché per ricordare con tantissimo affetto il povero tifoso e amico soprattutto Luca Canonici, sarà una bella emozione, una bella sorpresa. Quindi oltre alla partita c'è anche da commemorare al meglio un fratello che purtroppo ci ha lasciato, e la Curva Nord, che non si tira mai indietro di fronte a queste situazioni, soprattutto quanto colpita direttamente, sfodererà senz'altro un bel colpo d'occhio sia a livello di presenze, di tifo, ma anche proprio un modo per ricordare Luca Canonici. Paolo, ma se le punizioni le batte il terzino Pedrelli, cosa significa secondo te? È che Pedrelli è un buon tiro intanto, e Mancino ha battuto questo calcio di punizione, è andata male. Purtroppo era uscito dal terreno di gioco Adamo, che lo stesso è un buon tiratore, ma appunto era stato sostituito perché al momento è lui l'indiziato a battere, il candidato a battere i tiri da punizione. Peccato, perché era una buona possibilità per l'Ancona nel finale del secondo tempo. Ormai la partita stava scorrendo via, non eravamo quasi più riusciti ad impensierire il Pisa e avevamo avuto questa ghiotta opportunità con Pedrelli, che a me piace sempre di più, perché sia a Prato che a Pisa non ha fatto rimpiangere Dorazio, ecco, per intenderci. Dorazio l'avevamo amato lo scorso anno ad un certo punto, perché dopo l'esordio di San Marino è andata avanti in crescendo con tanti gol per un difensore logicamente, ma soprattutto proprio per le sue scorribande lungo la corsia mancina. Pedrelli è un giocatore di categoria. Qui ritorniamo al discorso che affronteremo tra poco, anche grazie ai vostri messaggi, non li leggerò tutti, non temete, affronteremo l'argomento Domenico Sfrappa, direttore sportivo, anche perché appunto siamo pronti a lanciarvi anche il contributo con le dichiarazioni proprio del direttore sportivo Sfrappa.
Punto biancorosso.
Direttore, che chiave di lettura dai a questo incontro?
Ma la chiave di lettura ottima. La squadra avrei voluto vederla così. Abbiamo perso purtroppo per un episodio. La squadra ha giocato, ha tenuto per tutta la partita la palla, quindi una ottima personalità. E credo che se giochiamo così ne perdiamo poche, ne perdiamo.
Qual è il rammarico più grande?
Di non aver fatto gol, però. Ripeto, la squadra ha pochi appunti, siamo entrati in campo, siamo stati sfortunati sul gol, la ribattuta del portiere è andata nella testa del loro centravanti, e poi abbiamo, per tutta la partita giocata, non abbiamo mai rischiato, loro non hanno mai tirato in porta, quindi il rammarico c'è, però andiamo avanti, questa ci deve servire di insegnamento.
Qualche peccato di gioventù inevitabile o evitabile?
No, il peccato di gioventù sì, ci sono, però la squadra, pur essendo giovane, ha dimostrato una grande personalità, e questa è quella che volevamo vedere, e credo che sotto questo punto di vista non bisogna fare nessuna punta alla squadra.
Mancherebbe sempre quella punta con un po' più di esperienza, no? C'è stata quella palla in particolare che Cognini avrebbe potuto sfruttare e non ci è riuscito. Di solito un attaccante di razza lì non li sbaglia.
Sì, diciamo che purtroppo c'è avuto una palla che l'ha anche stoppata, però non l'ha tirata sicuramente con la cattiveria giusta per far gol, questo è vero, però c'è altro da fare con Gigni. Credo che in questo momento sì, ci potrebbe mancare un attaccante, vedremo adesso quello che gli spingolanti potranno darci.
Aspetterete gennaio o anticiperete la mossa?
Se troviamo sicuramente quello giusto, credo che potremmo fare qualcosa anche prima di gennaio, vedremo.
Tavares è andato a Messina, ma non era mai stato tra i tuoi pupilli, diciamo, tra i papabili. Rimane Mastro Nunzio?
No, è stata una, diciamo, una scelta all'inizio economica, nel senso che non rientrava sicuramente nei parametri che ci siamo dati quest'anno. Abbiamo cercato di fare il massimo e adesso vedremo anche di poter cercare di finire questa rosa in modo definitivo, di modo che non avrà rammarico, e per sicuramente svolgere il grande lavoro che sicuramente oggi la squadra ha fatto.
Un Morgan in più dalla prossima settimana?
Sì, Morgan la settimana prossima è qui con noi, deve ancora risolvere i problemi, però intanto si allena con noi, vedremo poi se durante questo periodo riuscirà a risolvere i suoi problemi, che sono problemi contrattuali suoi e non nostri.
Punto biancorosso.
E queste erano le dichiarazioni del direttore sportivo Domenico Sfrappa subito dopo la partita Pisa-Ancona, persa dai biancorossi per 1-0 con il gol di Ciani, come ben sapete. L'Ancona è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio al Del Conero, come annunciato, come avete sentito poco fa dal DS. C'è stato oggi finalmente anche Morgan, che si è aggregato al gruppo biancorosso ed è sempre in attesa di risolvere i problemi burocratici. Con Di Mariano squalificato probabilmente 2 giornate, Cornacchini dovrà monitorare per tutta la settimana le condizioni di Parodi, che venerdì scorso ha accusato un fastidio alla coscia, e Amlili, giocatore molto importante, attenzione a questo ragazzo, tornato a lavorare con la palla dopo la lesione al collaterale mediale del ginocchio sinistro. Passando invece al settore giovanile, sabato è scattato il torneo Beretti, il team di Davide Finocchi è impattato 2-2 tra le mura amiche contro il Sant'Arcangelo per i biancorossi, a segno Gioacchini e Montagnoli, che abbiamo visto spesso essere aggregato alla prima squadra. Sembrava che per lui ci fosse la possibilità di trovare una formazione in Serie D, ma alla fine è rimasto ad Ancona. 334-35-20-488 in SMS e WhatsApp. Siamo vicini alla chiusura, ma come promesso dobbiamo leggere in vostra compagnia e analizzare i vostri pensieri. Avete stancato la notte bianca, i botteghini ora aperti non vanno bene, l'orario non va bene, se si è da sabato e domenica, se piove non piove, se fa caldo non va bene. Sveglia Ascoli 4.900, gli abitanti, sveglia Ascoli 49.000, Pisa 89.000 e con quasi 10.000 spettatori. Sveglia, andate a fare il biglietto Giampaolo, l'invito di Giampaolo che condividiamo. Tutti a fare il biglietto per assistere alla prima casalinga dell'Ancona, e avete tempo anche per abbonarvi. 977 gli abbonamenti venduti, ma c'è tempo ancora qualche giorno. A questo punto sarà raggiunta, io mi auguro superata, anche quota 1000. Caro DS, non puoi aggrapparti al budget, è scarso, è una questione di scelte, visto che hai preso esterni e tonnellate, Morgan non gioca gratis. Poi vediamo di riprenderli, comunque speriamo che hai ragione tu. Paolo, ho letto oggi l'articolo di Guido sul Corriere, Guido Montanari, caposervizio sport del Corriere Adriatico, sono in pieno d'accordo con lui, molto preoccupato per il futuro dell'Ancona, anche come dice il DS, qua non ci sta una lira, altro che punta. Poi in realtà in giornata il direttore sportivo ha corretto il tiro con le dichiarazioni rilasciate. Com'è possibile che questi soldi sono finiti con tutti i prestiti? Chi se li ha intascati? Mi sembra un po' strana tutta questa storia. No, non si è intascato nulla a nessuno, i soldi non sono finiti, non sono tantissimi, ma ci sono per poter effettuare un'operazione che sarà appunto quella dell'attaccante. Ma spostarla di domenica la partita no, non dipende dall'Ancona. La Lega ha fissato l'appuntamento alle 20:30 sabato sera. Se ci sarà un cambiamento arriverà nei prossimi giorni, ma per volontà delle istituzioni, che per qualche ragione, per ordine pubblico noi immaginiamo, visto la concomitanza di un evento che porterà nel centro cittadino molte migliaia di persone, allora a quel punto con le forze dell'ordine spostate nel cuore della città ci potrebbe essere un cambiamento di orario. È una supposizione, però questa che vi sto dando, cari amici, è soltanto una supposizione. Per delle voci che oggi si sono rimpallate, di ufficiale rimane l'orario sabato sera alle 20:30. La nostra squadra è come un bel
sabato,
film.
Diciamo, sabato, riconfermiamo sabato, che è sempre sera. Sabato sera, non mercoledì, non c'è nessuna partita mercoledì. La partita è sabato.
Ecco, tra le righe, una frecciatina.
A chi domenica ha detto che ha continuato a dire che il prossimo impegno dell'Ancona era previsto per mercoledì. No, giochiamo sabato, al momento sabato.
Allora, Gianni della stazione, la nostra squadra è come un bel film, ma al quale non hanno scritto il finale. Poi Sfrappa ha detto che se giochiamo così ne perderemo poche, però io dico che vinceremo meno. Gianni della stazione, dai ragazzi, sono passate due giornate, non facciamo assolutamente processi. Ci sono delle cose che sono da migliorare, io credo che miglioreremo. Appello a Marinelli, Andrea, regalaci la vipera, ero a Pisa, mi sono sentito orgoglioso davanti a 8.000 persone di essere dorico. Sì, hai fatto bene ad avere avuto questo sentimento, questa sensazione, perché chi c'era a Pisa ha fatto un figurone, un'ottima cornice di pubblico, ma i 120 sostenitori biancorossi non sono stati da meno. Bello spettacolo, quello che ha regalato la squadra per compattezza e coralità nella manovra. È mancato soltanto il guizzo dell'attaccante, che magari ci sarà proprio di Cognini a partire dalla prossima partita, o chi per lui. Ma se Sfrappa nel contratto per Mastro Nunzio ci inserisce un ombrello, poi si interrompe il messaggio e quindi non riesco ad andare avanti. Su Mastro Nunzio lasciamo perdere, ragazzi, non siamo nella direzione giusta. C'è stato un abboccamento tempo addietro e salvo miracoli non verrà. Ok. Poi Gio 55, non era meglio due laterali, mezze punte in meno e Tavares in più, con due ingaggi in meno forse si riusciva ad accontentarlo. Sono state fatte altre scelte. Dire se è meglio o peggio dopo due giornate di campionato è presto. Io credo che il direttore sportivo avrà ragionato in base anche alle esigenze dell'allenatore. Poi dice il DS, se troviamo qualcosa lo prendiamo subito l'attaccante, ma chi c'è sul mercato? Ho visto le liste, non c'è niente. Com'è possibile che questi soldi sono finiti in tutti i prestiti? Questo l'abbiamo letto. Se prendiamo gol perdiamo sempre perché non riusciamo a recuperare per mancanza di punte. Questa potrebbe essere un'altra chiave di lettura che è emersa in un'unica partita che fino a questo momento abbiamo giocato e perso, che è quella di Pisa. Quindi speriamo intanto di non perdere più da qui in avanti, però osserviamo questa situazione. Potrebbe essere una lacuna di questa squadra. Pisa perlomeno ha lasciato intuire questa cosa. Però l'Ancona ha tanti altri bravi giocatori. Cioè Cognini, che dovrebbe essere, che è l'ariete a cui affidare l'attacco. Si sta riuscendo in parte perché è mancato sotto misura, ma io non trascuro proprio Di Mariano, non trascuro Lombardi, non trascuro Sassano che prima o poi si metterà in evidenza una volta acquisita la forma migliore. C'è Veloci, che è un tipo rapido, sgusciante. Non stiamo parlando certo di Ciani, Lupoli, ma perché sinceramente e obiettivamente i presupposti del Pisa sono diversi da quelli dell'Ancona. Ancona non vuole vincere il campionato, non è partita per vincere il campionato, ma per fare un campionato tranquillo e magari vedere dove può arrivare una volta acquisita la salvezza. Questione di budget, sì, ma anche di obiettivi, quindi dobbiamo ragionare su quelli che sono gli obiettivi di questa squadra, che è stata costruita non per vincere il campionato. Se vuoi vincere il campionato, compri Lupoli, compri Varela, compri Ciani, compri quello che ti pare. Noi abbiamo fatto secondo le nostre possibilità. Certe scelte potranno essere senz'altro discutibili, però dopo due partite sì, può scattare un mezzo campanello d'allarme, ma è presto per i processi. Sono 19.48, mi sembra che ci siamo, abbiamo smaltito tutti i vostri sms, non resta altro che ricordarvi che domani c'è la replica alle 13.10 se avete perso qualche battuta in FM, oppure tra mezz'ora nel podcast di Radio Tua, www.radiotua.com, per aggiungere il sito, il podcast del programma, ci sono tutte le puntate all'inizio stagione. Per quello che concerne le altre novità di Radio Tua, come di consueto, come è accaduto la settimana scorsa, il lunedì per l'appunto, potete ascoltare al termine del programma il film della partita per rivivere i 90 minuti condensati in una clip di 12 con tutte le fasi salienti dell'incontro, con il racconto del sottoscritto, grazie al lavorone del nostro editore Stefano Fera. E grazie ancora per l'attenzione, appuntamento domani per un'altra puntata di sicuro interesse.
Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.
Serata quasi primaverile, il termometro segna 24 gradi, 7.000 sugli spalti, ci sono tutti i presupposti per assistere a un bel confronto, da una parte Gattuso, dall'altra Giovanni Cornacchini, due si conoscono, è passata una vita, si sono ritrovati nel tunnel degli spogliatoi, i soliti convenevoli, e adesso sarà assolutamente battaglia. La buona notizia che gli ascoltatori, che ancora non è solo, perché sono 120 biglietti staccati in prevendita. Da poco sono entrati gli ultras che nella arena, che nell'inferno, cercheranno assolutamente, per quel che potranno, di incitare la compagine biancorossa. La partita è iniziata adesso, già subito il Pisa che movimenta il pallone in avanti, ma andiamo a ribadire quello che è lo schieramento scelto dal tecnico Cornacchini, Lori tra i pali, difesa da destra a sinistra con Cazzola, con Conate, Mallus e Pedrelli a centrocampo, i mediani Paoli e Bambotti, laterali Lombardi e Casiraghi, il trequartista Damo, sostegno dell'unica punta che è Cognini, a disposizione Polizzi, Di Sabatino, Radi, Gelonese, Lignani, Veloci, Sassano, Maiorano, Di Mariano, Salciccia e Bussi, che vuole catapultarsi immediatamente in avanti con Sanita, osserva il piazzamento dei suoi e vede libero Lupoli che con una magia e con un po' di fortuna riesce a trattenere il pallone in campo, la mette sul primo palo, Sani anticipato da Mallus. Pisa in avanti, ha rischiato tantissimo l'Ancona, una palla che sembrava persa sul lancio a sinistra verso destra di Sanita, Lupoli l'aveva battezzata fuori ma si era impegnato nel rincorrere, con Conate era sicuro che la sfera fosse uscita dal campo, invece con un guizzo Lupoli l'ha portata via, l'ha messa in mezzo, ha anticipato l'attaccante del Pisa per il primo corner della partita. Quando siamo al quinto, 0-0, dovrebbe essere Adamo l'incaricato alla battuta, c'è anche Lombardi vicino a Casiraghi, soprattutto sono saliti i saltatori della retrovia, con Conate, Mallus in particolare, vediamo l'area di rigore piuttosto affollata anche dalla presenza di Cazzola. Arriva la pennellata a girare direttamente nello specchio della porta, alza un campanile clamoroso il portiere Bacci e poi nessuno dei biancorossi è lesto ad avere il guizzo per schiapparla in porta, c'è anche carica portiere, si è fatta vedere l'Ancona in avanti al decimo, che è l'ascoltatore, ha commesso fallo in avanti la squadra di Cornacchini che ha messo paura nella circostanza con la pennellata di Adamo, il portiere Bacci che non si è sentita di neutralizzare il pallone abbrancando l'impresa ma di respingerlo con i pugni. Si è alzato un campanile alla ridosso della traversa, nella aria piccola, è mancato il guizzo sotto rete, poi i nostri hanno caricato, è giusto interrompere il gioco, siamo al 19° minuto, è sempre 0-0, la ripresa del Pisa, passaggio raso terra, perfetto per Starita, vuole Rupoli, anticipato da Mallus, che poi perde il pallone ingenuamente, se la ritrova il giocatore vero, respinge Lori e Sani di testa, porta in vantaggio il Pisa al 19° minuto. C'è un disimpegno errato di Mallus che fino a questo momento aveva sbagliato poco e niente, si è ritrovato il pallone giusto, il numero 7 Verna all'altezza del limite dell'area, spostato leggermente sul corsia di destra, ha lasciato partire una conclusione forte ma non irresistibile, non l'ha trattenuta Lori e come un falco si è avventato l'attaccante Sani che ha portato in vantaggio la formazione nero-azzurra. Al 20° si sblocca la partita, dunque cari ascoltatori, un gol che francamente non era nell'area perché l'Ancona stava tenendo bene il campo, è bastato il primo appoggio sbagliato, che una squadra che non è ancora squadra perché si stanno allenando da poco i neroazzurri ha subito colpito con che cosa? Con la bravura dell'individualità, semplice rimessa laterale con l'Ancona che è pronta a riscodellarla con Cazzola, lato destro del campo ma soprattutto lato corto dell'area di rigore, settore di destra, pallone che arriva per Adamo che di prima intenzione accede a Cazzola, di nuovo dietro il pallone per Paoli che vorrebbe il cross ma gli spazi sono coperti, allora dietro per Mallus che si inserisce con l'esterno del piede, tocca per Adamo, filtrante per Cognini, area di rigore, Cognini vola il portiere Bacci, si distende in tuffo e calcio d'angolo solamente per l'Ancona che ha avuto alla mezz'ora l'occasionissima per pareggiare i conti. Accidenti, che pallone dato da Adamo, ha messo proprio davanti Cognini, libero di colpire davanti al portiere, lì un bomber però, un giocatore, un numero 9 deve far male, tocco delizioso, sopraffino ma che non ha tratto l'inganno il portiere Bacci che ha allungato la manona e con i guantoni ha sporcato la traiettoria del pallone regalando calcio d'angolo all'Ancona. 42° minuto, Pisa 1, Ancona 0, Pedrelli ancora per Conate. Azione lenta della squadra dorica con Mallus che adesso a campo, avanza palla al piede, supera il cerchio centrale del campo, tocco morbido sulla sinistra per Pedrelli, pallone addomesticato con cura con il petto, Paoli, azione corale dell'Ancona con Casiraghi, taglia in mezzo un buon pallone per Lombardi che svetta per Cognini, rovesciata mancata da Cognini all'interno dell'area di rigore, un'azione splendida cari amici, costruita dall'Ancona, è mancata la rifinitura di Cognini. Lancio perfetto di Casiraghi sul secondo palo per la corrente Lombardi di testa, ha messo il pallone in mezzo all'altezza di dischetto del rigore, si è girato Cognini che ha tentato una rovesciata per una correzione volante, ha ciccato il pallone, il Pisa è riuscito a chiudersi, ma palla di nuovo all'Ancona che rilancia per Bambotti, Cognini troppo lungo per lui questa volta. Ancona protagonista che in questo primo tempo può rammaricarsi solo per una cosa, di non avere nell'individualità un qualcuno che si contraddistingue dal resto di una squadra che in questo primo tempo a casa del Pisa ha giocato a calcio, mentre il Pisa invece nella coralità è mancata, ma nell'individualità c'è superiore, è bastato un guizzo è arrivato il gol del vantaggio del Pisa con Sani. Sta per scadere il tempo anche di recupero, l'ultimo giro di orologio con Lori che adesso va a battere questa rimessa dal fondo, la palla è scodellata in avanti, scende a centrocampo, di testa Cognino la prende, anzi prende una zuccata e poi c'è fallo di Cazzola ai danni dell'avversario che starita. Cazzola deve fare molta ma molta attenzione perché è stato graziato in più di un'occasione. Curioso, appena prende il pallone c'ha la gradinata, il settore scoperto di fronte alla nostra postazione, che chi sta in piedi urlandogli in faccia praticamente di tutto. Cesso dall'arbitro dunque il tiro di punizione battuto dai toscani, ma come il giocatore va alla battuta l'arbitro dice che per i primi 45 può battare così. Squadra riposa con il seguente risultato: Pisa 1, Ancona 0. Decide il gol del numero 9 Sani. Sono finiti nel taccuino dell'arbitro con Ante Mallus e Lombardi proprio nel finale, e da quello che si è percepito anche da parte dei colleghi che rivedevano le immagini sul monitor di servizio qui in tribuna, Cognini in una fase di ripartenza dopo che l'Ancona aveva recuperato il pallone dalla propria area di rigore avrebbe ripilato una gomitata volontaria su un pisano. Ecco il motivo delle proteste vibranti che avevano fatto un po' discutere, si è capito dall'immagine, Cognini probabilmente meritava di essere espulso. Squadra in campo per i secondi 45 minuti con l'Ancona che attaccherà da sinistra verso destra rispetto alla nostra visuale, quindi sotto lo spicchio dove sono assiepati circa 120 supporter biancorossi che hanno cercato nell'arena Garibaldi, nell'arena nel vero senso della parola, a farsi sentire, incitare a gran voce la formazione biancorossa. Non è facile farsi sentire perché sono quasi 7-8 mila spettatori sugli spalti, poi nel dopogara sveleremo il dato ufficiale, comunque la cornice di pubblico è perfetta, tutti galvanizzati naturalmente dopo il gol di Sani, ma anche molto timorosi dalla risposta dell'Ancona. Ancona che attaccherà con lo stesso 11 che ha caratterizzato il primo tempo, e allora con la partita che inizia in queste istanze siamo pronti a riferirvi gli 11. Lori tra i pali, Cazzola con Ate, Mallus e Pedrella in difesa, Paoli e Bambozzi a fare da scudo a proteggere la difesa, Lombardi e Casiraghi esterni, Adamo trequartista, Cognini unica punta, Polizzi, Sabatino, Radi, Gelonese, Lignani, Veloci, Sassano, Maiorano, Di Mariano, Salciccia e Bussi completano lo scacchiere del tecnico fanese. Ancona subito guadagna metri con Lombardi, cade a terra, tutto regolare, sceglie Adamo come in posizione di trequartista, Lombardi si ritrova il pallone al centro, va al cross anticipato Cognini, sotto misura con il Pisa in affanno, regala subito il corner all'Ancona che è partita immediatamente con il piede sul acceleratore pigiato per andare a trovare la via del pareggio. La sostituzione che aveva annunciato è andata in scena, ha lasciato il terreno di gioco Cazzola al suo posto Di Mariano, con freschezza e velocità Giovanni Cornacchini prova a rimettere la galla con Di Mariano, ma situazioni di pericoli finora il nostro attacco non è riuscito a costruirlo. Ricci mette giù con le cattive Paoli, calcio di punizione per la formazione dorica, cartellini non ne arrivano, Ricci già ne ha commessi una serie di interventi ruvidi di questo tipo. Regala il pallone Lombardi a Mannini del Pisa, il numero 16, alza la testa, vede un corridoio dove cerca e trova Golubovic, cross di prima intenzione in mezzo, con Ate, stretta di testa anticipando Sani, e poi c'è la rovesciata proprio di Mannini a non inquadrare lo specchio della porta, con il Pisa che in questo secondo tempo si fa vedere in avanti in una delle rarissime volte che abbiamo avuto la possibilità di vederlo. Rimessa dal fondo, tocco corto di Lori per Di Mariano, non si capisce cosa sta facendo Di Mariano, una serie di trottole, di piroette da parte di Mariano, e poi si guadagna il rosso diretto per andare a colpire volontariamente in pieno viso Mannini, credo, è quello che voleva fare Mannini su Di Mariano, con tutta la panchina del Pisa, compreso Gattuso, e tre sul terreno di gioco per prendersela con Di Mariano. Errore di gioventù, ancora che prema all'interno della rigore, attenzione a Cognini che va a concludere, il gioco era fermo però si era interrotto perché a giudizio dell'assistente dell'arbitro Cognini si era aiutato con una mano, e a questo punto se così fosse, visto che era ammonito, ci poteva stare anche il cartellino. Siamo agli ultimi spiccioli di partita, 42esimo minuto di gioco nel corso di ripresa, il Pisa sempre in vantaggio per 1-0, nel periodo in cui eravamo collegati vicino al gol per due volte la formazione nerazzurra con una bordata di Mannini, bravo Lori a respingere, e sugli sviluppi del corner il Rozzi è arrivato di testa con un secondo di ritardo, ancora non riesce più a premere come faceva prima, adesso subisce il corner degli avversari, con la conclusione di Ricci che batte dalla sinistra, ben calibrato, ma la palla termina sui guantoni del portiere Lori. Il recupero che in questo momento ci viene mostrato dal team manager del Pisa, sono quattro con ancora che attacca, Bussi, Paoli, pallone in mezzo, di testa, non arriva Sassola l'appuntamento, volante con il gol del pareggio. Ancora non ce l'ha fatta in questa azione che è costruita dalla destra, mancata ancora una volta l'ultima stoccata con Sassano ben posizionato tra le maglie nerazzurre, non è riuscito a correggere la palla che viaggiava dalla destra, ancora Ancona con Bussi, prolunga per Pognini, lo anticipa, la riprende il Pisa con Forgas, Varela, Bersani, posizione regolare del numero 9, che poi va al tiro, non inquadra lo specchio della porta, chissà se almeno adesso il direttore di gara, per quel che vale, li va a mostrare il cartellino giallo, incredibile, sì, ma il cartellino giallo che lo sventola proprio in questo istante sotto il becco di Sani, non che cambi molto nell'economia della partita, perché se doveva esserci una sanzione verso il numero 9 che è stato bravo di testa a trafiggere il portiere Lori, ma se arrivava prima probabilmente qualcosa cambiava nella gara, continuato a fare praticamente il bello e il cattivo tempo, mettendo a terra, sgomitando continuamente Mallus, eccolo qua che continua a commettere falli e finalmente l'arbitro lo manda negli spogliatoi. Parità numerica ristabilita, Sani rincorreva Mallus, l'ha messa a terra da Tergo, ha picchiato duro tutta la partita e finalmente dai e dai, ha rimediato, pensate cari ascoltatori, dopo aver fatto falli continui tutta la partita, ha rimediato due cartellini gialli in 30 secondi nel tempo di recupero, incredibile, pazzesco. Folle la giocata di Sani, finisce la partita, triplice fischio, ha vinto il Pisa 1-0, gol di Sani nel primo tempo, nell'unica defezione errata dell'Ancona che meritava di uscire dall'Arena Garibaldi con qualcosa in più di una sconfitta.